vado avanti, vorrei chiederti due domande diverse dai fratelli. Veloce, posso?
Sì, due domande separate.
Sì, comincio con Salvatore. Cari fratelli, mi spiegate questa scrittura, per favore? Apocalisse 12, 15. L'acqua che il dragone vomita sono forse le ideologie del mondo di oggi? Le bugie di questo mondo? Grazie in anticipo per la risposta, Dio vi benedica.
Grazie Gesù.
Leggiamo Apocalisse 12, 15. Il
Leggiamo.
serpente gettò acqua della sua bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere dalla corrente.
Ne ho parlato altre volte di questo, cioè la bocca del dragone, io la vedo come i media, i presenti media senza Dio, le scuole che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, la verità dalla bugia, la luce del buio. Insegnamenti didattici della politica non sanno distinguere e perché non hanno il Signore come possono. E la bocca del dragone sono i politici che non sanno dove vanno, e come delle gallinelle senza teste che svolazzano. Avete mai visto mozzare la testa a una gallina? Cosa succede? Corre in giro. Mi ricordo, vivevamo in campagna e mio padre ogni tanto così. Io vedevi mozzare la testa a una gallina che poi invece di soldi gli tirava il collo, però una volta ho fatto così e sta gallina senza collo correva in giro, dappertutto correva, senza testa, va bene, fino a stramazzare. E purtroppo i politici sono così, sono come delle gallinelle politiche senza teste che corrono, non sanno dove, che non hanno gli occhi di Gesù, mica sanno dove vanno. E la bocca del dragone rappresenta la cultura di oggi, cioè la cultura della morte come aborto, eutanasia, che ha preso il posto della cultura della vita. Non vogliono più il cristianesimo, quindi vogliono la morte. E quindi si parla solo di aborto, eutanasia, eccetera. Quindi la cultura, tra l'altro, è stata ereditata ultimamente nell'era moderna dal nazismo, che metteva morti nascituri indesiderabili, devono essere tutti ariani, biondi, occhi azzurri possibilmente. E cultura ereditata anche dal demone Moloch, con la Bibbia parla che richiedeva sacrifici umani per elargire i favori. Nella Bibbia si chiamava Moloch. Questo era il demone della politica, e Moloch si chiamava. Se uno voleva fare carriera, avere potere nel villaggio, eccetera, sacrificava suo figlio a Moloch e allora il diavolo Moloch, virgolette, lo benediva e fino a un certo punto ricevevano questo potere, veramente lo ricevevano. Abbiamo visto i maghi d'Egitto che facevano miracoli. Insomma, e poi la bocca del dragone sono le ideologie delle perversioni sessuali alla moda di oggi, non voglio fare nomi, eccetera, perché non è politicamente corretto. E così, cioè, quindi via via così, tutte le ideologie diverse. Stiamo sul soggetto, cos'è la bocca del dragone, cos'è il diluvio, cos'è la fiumana, che è il diavolo. Cioè, dalla bocca del diavolo esce questa fogna, una fogna con dentro tutte queste ideologie sataniche che ho enumerato, ideologie diverse. In competizione una con l'altra nel mondo, il mondo è sempre più anarchico, un mondo sempre più caotico, violento, e le guerre in preparazione, la corsa agli armamenti, anche atomiche, che guerre che verranno di sicuro. Quindi, fratelli, non vi lamentate troppo del coronavirus, arriverà di peggio, va bene? Compreso la ciliegina sulla torta, il marchio della bestia, che il diavolo metterà tanta pressione sul mondo che alla fine il mondo desidererà questo marchio per organizzare il mondo. Il mondo che il diavolo ha sconquassato con lo scopo di arrivare come salvatore. E la sua salvezza sarà il marchio della bestia. E vediamo in Efesini capitolo 1, così al 13 mi pare, che parla che i santi di Dio sono sigillati alla salvezza con il sigillo di Dio. Va bene? E il diavolo cosa fa? Siccome il diavolo non può inventare niente, non può neanche inventare un ferro vecchio scassato, può solo imitare Dio. Va bene? Allora ha inventato, copiato il sigillo di Dio, che sarebbe il sigillo di Cristo, su ciascuno di noi, il sigillo della salvezza, perché Vediamo con la scrittura, credo che sia Efesini 1.13.
Sì.
E il diavolo cosa fa? La sua imitazione si chiama Marchio della Bestia, 666. Va bene? Ce l'hai?
Sì.
Per favore.
Efesini 1.13. In lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Alleluia, alleluia. Amen. Quindi questo qui è il sigillo, va bene, che lo vediamo anche, mi pare, nel libro di Ezechiele, che Dio si, anche nel Vecchio Testamento Dio parlava di sigillare. Cosa mi pare, cos'è? Ezechiele 8, quello lì, uno dei capitoli, parla che Dio sigillava quelli che stavano per morire, quelli che stavano, venivano uccisi nella guerra, e Dio metteva il sigillo a quelli che invece si sarebbero salvati, rappresentato nel Nuovo Testamento. Ma lo vedi? Beh, comunque, deve essere Ezechiele 8, credo, che c'è il sigillo di Dio. You know, in English it's called the mark, set a mark. You can check in Ezekiel 8, 9 o 10 over there. Ok. Allora, dice, Dora mi cerca con la scrittura, sarebbe il sigillo di Dio nel Vecchio Testamento. Allora, dicevo...
Ezechiele 9.
Cos'è 9? Ok, me lo leggi, cos'è? Dammi riferimento.
Ezechiele 9 da 4... cominciamo con 4.
Sì, allora, questo qui cos'è qui? Qui sono le punizioni di Dio contro una Israele ribelle, come la Chiesa di oggi, che Dio porterà la distruzione contro questa chiesa attraverso l'Anticristo. In quel tempo il Signore la portò attraverso Babilonia, alla, questa dell'Israele del, cos'è, il 500, diciamo, era il VI secolo. VI secolo avanti Cristo, Ezechiele profetizza e dice a Israele che sarebbero stati distrutti perché si sono ribellati contro Dio. Il cristianesimo oggi sarà distrutto perché si sono dimenticati di Dio. Questa grande maggioranza. Allora, e questa è la punizione di Dio contro l'Israele antica, come sarà l'Israele cristiana, lo stesso succederà di nuovo. Mi leggi il paragrafo, cioè il paragrafo, sono diverse scritture.
Ezechiele 9,4. Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemano per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite, il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione.
Continua. Avanti.
Uccidete.
Che numero sei?
5.
5.
6. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno.
Capito?
Cominciate dal mio santuario.
Ecco, rileggi il segno ancora.
Verso 4. Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei.
Ecco.
Verso 6.
Verso 6, cosa dice?
Uccidete, sterminate vecchi, ecco, giovani, vergini, sì, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario.
Ok. Allora, quindi Dio dà gli ordini a questi che uccidevano il popolo di Dio, che poi sarebbe questo nello spirito, va bene? Materialmente era rappresentato dalla distruzione tramite Babilonia. Quindi nello spirito Dio distruggerà la sua chiesa cristiana nel tempo della fine per i suoi peccati, per adorare ogni tipo di idolo. Però non potranno avvicinarsi, e quindi così come qui era Babilonia, dice, questo rappresentava un simbolo Babilonia che distruggeva. Nel Nuovo Testamento, nel libro dell'Apocalisse, Apocalisse 13, quando al verso 7 dice l'Anticristo, la bestia, vincerà i santi, va bene, è Dio che punisce i santi. Il diavolo non c'ha questo permesso di distruggere i santi. Dio deve darglielo, come con Giobbe. Va bene, però dice non possono avvicinarsi a quelli che hanno il marchio di Dio, il segno di Dio, il suggello di Dio. Scusate, in inglese dice marchio in Ezechiele 9, me lo legge in inglese, dice marchio, no? Verso 5.
Mark, set a mark.
Dice sì, ecco. Invece in italiano dice al verso 4 fai un segno sulla fronte, in inglese dice fai un marchio. Comunque, appunto, non voglio che vi confondete. E allora, nel Nuovo Testamento però cosa succede? Succede che ci sono quelli che hanno il suggello di Dio, va Apocalisse 13:8, va bene? E non possono essere, diciamo, il diavolo può fare niente contro di questi. Al massimo ci saranno dei martiri, delle martirizzazioni, dei martiri. Però la sposa chiese protetta, Apocalisse 12:14, nel deserto. Insomma, volevo sottolineare la protezione, basta così, è sufficiente, non c'è bisogno che cercate altre scritture. È stato chiaro fino adesso?
Sì.
Posso fermare qui?
Sì.
Ecco, va bene.
Tornare allora, alla domanda di Salvatore?
Sì, ecco, questo qui diciamo è sulla domanda di Salvatore.
Quindi la domanda, no, hai già risposto che il fiume che il serpente getta
dalla
bocca,
la fiumana?
Sì. Sono le ideologie di oggi, tutte le cose sbagliate, le bugie del mondo di oggi.
Sì, verso Apocalisse 12:15, il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume. Altre Bibbie dice una fiumana. In inglese dice the flood. A flood è una fiumana. Cioè come un diluvio, uno tsunami mondiale di fogna, la fogna del diavolo. Cioè la fogna delle perversioni sessuali, della corsa alle armi, le ideologie di sinistra, di destra, ideologie del capitalismo, del sistema bancario, è la fogna del diavolo che sta infognando il mondo. Questo fino ad Armageddon, dimmi.
E cosa significa il prossimo versetto, 16? Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume. Come fa la terra a soccorrere la donna?
La terra può farlo perché è scritto in parabola, in simbolo. Qui capiscono solo i saggi. Va bene? E se sei saggio capisci, se no...
Non sono saggia,
non
dimmi.
Non sei saggia. Questa è la terra che accetta il comunismo, le sinistre, il capitalismo, accetta l'evoluzione, accetta,
sì,
accetta le perversioni,
sì,
sessuali, accetta le bugie. Il mondo trangugia le bugie, sono tutti lì in televisione, in internet ad ascoltare quello che lo spirito del mondo, il diavolo travestito da politici, sta dando al mondo e il mondo segue.
Se lo vediamo quello, però come soccorre la donna? La terra soccorre la donna?
Sì, ecco, qui mette una virgola lì, perché mette una virgola. E poi la terra trangugia le bugie, virgola, e allo stesso tempo soccorre la donna, perché? Che verso 6?
16.
Ecco, torna a 14.
14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto.
Ecco, la terra, capisci? Il deserto, la terra. Il deserto che non è in cielo, è sulla terra. Mm-hmm. La terra soccorre la donna. La donna si può rifugiare nel deserto da qualche parte del pianeta. Mm-hmm. Io ho individuato il mio rifugio in Sud America, perché è un continente grandissimo, puoi barcamenarti. C'è questo fratello che ci ha scritto, i fratelli dal Brasile ci hanno scritto perché dicevamo quali sono i posti per rifugiarsi in Brasile, e ci ha risposto dicendoci dove in Brasile andare e dove non andare, ma lo leggeremo fra poco.
Sì,
no?
È la prossima domanda.
La prossima domanda. Quindi, semplicemente, la terra soccorre la donna, perché nella terra ci saranno dei posti che la Bibbia chiama in codice, in parabola, il deserto. Cioè il deserto così è un posto che non ci sono chiese ufficiali, magari ci sono ma non ti aiutano, non ci sono soccorsi politici, non c'è diritto, non c'è niente, è un deserto. Non c'è che tu vai dal parroco e dire mi serve un po' di pane, non esiste, è un deserto. Quindi l'ho già spiegato nel corso biblico, nel nostro corso profetico, l'ho già detto, arriverà il tempo che dovremo spostarci nei boschi. Qui in Sud America c'è il bosco più grande del mondo, si chiama l'Amazzonia, e tocca quasi tutte le nazioni, quasi tutte le nazioni del Sud America le tocca. Nel sud il deserto sarebbe nelle montagne, sono boschi Argentina, Cile, Uruguay, e tutta quella zona lì, che noi operiamo nel sud, noi operiamo dalla zona, diciamo, Perù, Brasile, in giù, abbiamo visitato già 5 nazioni e siamo qui a aiutare i fratelli che vogliono spostarsi, chi non vuole spostarsi, gli diamo suggerimenti cosa possono fare in Occidente, che è un posto brutto, un posto peggiore l'Occidente. È un po' come dire il tempo di Hitler, rifugiarsi in Germania. Beh, non è suggeribile.
No.
E cosa ha fatto Einstein negli anni 30?
Non lo so.
Einstein, sai, un ebreo intelligente. Ha tagliato la corda, se n'è andato, ha sloggiato, cos'era il 33 mi pare. Ha preso la nave e fa, ciao Hitler, te la prendi tu la Germania. Germania è fine. E lui era uno scienziato e un cittadino tedesco. E si è detto, ok, la Germania è finita. Ed è finita per un ventennio, per il famoso ventennio nazista. Einstein, e credo che è più intelligente degli ebrei che sono rimasti. Ora, io non credo di essere un Einstein, però i cristiani che se ne vanno dalla Germania, virgolette Germania, cioè l'Europa, e l'America, che è uguale per altri versi, sono degli scienziati intelligenti come Einstein. Quindi prendetevi, non aspettate di vendere la casetta in montagna, vendere la casetta di qua, la casetta di là, così che quando traslocate vivete come nababbi. Non aspettate quello. Vendetevi le pantofole e il pigiama, sto parlando in simboli, mi hanno criticato anche su quello, sto parlando in simboli, devo specificare. Vi comprate una valigia di cartone legata con lo spago, perché? Perché sai, le serrature non funzionavano. Io avevo valigia di cartone quando ero piccolino a casa e sai, c'erano queste serrature che non funzionavano, ci voleva lo spago. Però erano valigie ottime, belle, squadrate, perfette, economiche. E andavano queste valigie di cartone, traslocavano in Germania o in America a cercare un pezzo di pane. Va bene? Voi dovete fare così, non aspettate di vendere la bella casetta, così quando arrivate nel terzo mondo, il cappuccino non vi mancherà. E no, cari, partite, vi servono solo... Vendetevi le galline che avete o che non avete, quando arrivate al terzo mondo sbarcate e vi cercate un lavoro. Va bene, stiamo insegnando ai fratelli che vengono qui e che decidono di venire in Sud America. Stiamo insegnando ai fratelli, abbiamo un lavoro che penso che può andare bene per chiunque che non trova nessun altro lavoro. Credo che l'abbiamo ricevuto dal Signore. Un lavoro che tutti possono fare, potete fare il vostro orario. Cominciare la mattina a lavorare alle 8, alle 9, alle 10, vabbè, in proprio, va bene, quindi piccoli capitalisti, virgolette, va bene, e le tasse, per esempio, qui dove siamo sono pochissime, cioè, quasi niente paragonato alle tasse che vi tartassano in Europa, vero Angela, abbiamo parlato di questo?
Sì, sì. Sì.
Quindi abbiamo, sì, ci siamo mostrato un lavoro e vogliamo suggerire ai fratelli che non riescono a trovare lavoro, sai che oggi uno... Se non ha l'ufficio e due computer non si sente bene. Se non trovate un lavoro così, abbiamo un lavoro che è vendere caffè. Vendere caffè e cappuccini, capito? E una bicicletta con uno scatolone sulla bicicletta in giro con i thermos, qui ci sono, vanno in giro a vendere caffè e cappuccini e guadagnano di più che non fare il meccanico, che non fare l'elettricista. Va bene.
Sì, perché abbiamo parlato con alcuni che lo stanno facendo e ci hanno dato delle cifre impressionanti, non sapevamo che va così bene.
Sì, caro mio, guadagnano più che uno che ha un ufficio.
Mm-hmm,
mm-hmm. Non diventano ricchi, però guadagnano bene. Capitalista, ma più di un operaio in fabbrica guadagna.
Sì.
E cominciano a lavorare quando vogliono, alle 8, mm-hmm. alle 8, 8 e mezza, 9, 9 e mezza, alle 10. Però cercare di non essere troppo lazzaroni, perché chi dorme non
certo.
prende pesci.
Sì.
Una bicicletta, la prima volta che l'ho visto questa è stata in Argentina nel 1982. Ero in una piazza che stavo evangelizzando e vedo questo qui con la divisa, che con la bicicletta andò in giro a ridere e scherzare con la gente. Un signore avrà avuto 45 anni, 50 anni. Era lì che scherzava, rideva. Venivano lì, prendevano un cappuccino, un caffè, bevevano e andavano. E questo... stava super bene finanziariamente, una bicicletta, uno scatolone davanti, tutti i thermos, il cioccolato, la cioccolata calda, il cappuccino, il caffè, eccetera, il Milo, come si dice Milo in italiano? Così è l'Ecco, l'orzo, sarà l'orzo in italiano. Bene, questo qui volevamo, chi vuole fare questo, metti in contatto con noi e vi insegniamo come fare. Le tasse sono assolutamente irrisorie. Va bene. Bene, allora dicevamo la bocca del serpente, spero che ho concluso. Va bene, perché oggi il popolo di Dio è un po' prigioniero in tutto il mondo, in questa moderna Babilonia, cominciata dall'Europa e le sue lingue. Ci sono 24 lingue in Europa, sai? Sai, ci sono 24 lingue, una Babilonia. E va bene, allora questa sarebbe la melma che esce dalla bocca del dragone. Va bene? Grazie, Signore. Bene.
Vado alla prossima
Se è
domanda?
sufficiente, andiamo alla